È di nuovo Natale e in qualsiasi modo siamo entrati in questa chiesa, un po' perché lo sentivamo, un po' perché siamo andati con qualcun altro che di solito viene a messa almeno a Natale. Non lo so, non so qual è il vostro grado di partecipazione all'Eucaristia che celebriamo ogni domenica, anzi ogni giorno noi qui in questa chiesa. Di sicuro potrebbe essere il momento che ci aiuta a ritrovare il senso autentico di questa festa, al di là di panettoni da tagliare, di creme da mangiare, di regali da scambiarci, che sono cose che faremo probabilmente in queste ore. Ma qual è il motivo della festa? Il motivo è che 2000 anni fa ci hanno detto, ci hanno trasmesso, Dio si è fatto carne, cioè ha preso la nostra umanità e l'ha vissuta davvero, a cominciare proprio da piccolo. Non so se ci avete mai pensato, ma Dio poteva anche arrivare già bello formato, no? Adulto. Invece no, si è fatto proprio il pacchetto completo. Dalla pancia di Maria alla nascita, ai pianti, le lacrime, le colichine, tutto quanto si è fatto, è tutto l'iter di ogni essere umano. E questa per noi è una notizia meravigliosa. Ogni anno tentiamo, no, di sorridere davanti a questa notizia. Cioè che Dio ha visto la nostra umanità, ha visto la storia dell'umanità e ha pensato: ma che bel posto, ci vado anch'io. E ci è venuto veramente. E ci ha mostrato che la vita umana non è così brutta come noi pensiamo o temiamo. Allora, ecco, questo è un po' il sapore della festa, però, non so se lo sapete, ma il giorno di Natale inizia oggi, al tramonto del sole, e finisce domani sera. E ogni messa ha come delle letture particolari. Questa è la messa vespertina del Natale. E abbiamo ascoltato le cose, vedete, un po' con il Vangelo, no, che ci parla di Giuseppe, non ancora della nascita. Chi verrà questa notte a messa sentirà invece il Vangelo dei pastori, che continuerà domani mattina nella messa dell'aurora. Invece nelle messe del giorno di domani ascolteremo il prologo di Giovanni, che è un modo di rileggere l'incarnazione un po' teologico, un po' più alto, diciamo così. Quindi noi oggi abbiamo questa parola che ci aiuta a capire che cos'è il Natale. Una liturgia che è tutta costruita attorno all'esperienza di Giuseppe, lo sposo della Vergine. Le prime due letture però ci ricordano, evocano una categoria che forse noi non applicheremmo al Natale, perché ci parlano di Dio come uno sposo. La prima voce che lo dice è quella di Isaia, che sta parlando a un popolo che è tornato dall'esilio. Sapete che ogni tanto Israele andava in esilio e poi tornava e doveva ricostruire. A un popolo così un po' scoraggiato che deve ritrovare fiducia e speranza. Il profeta dice, nessuno vi chiamerà più abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolata, ma tu sarai chiamata mia sposa, mio compiacimento. Cioè i profeti cercavano di dire al popolo, non credete alla tristezza, anche se la vita è piena di momenti in cui ci sembra che non riusciamo più a far niente, che tutto va male, che tutto va peggio. Non credeteci, il Signore tornerà come uno sposo. È come quando all'improvviso arriva lo sposo e la vita sembra tutta rifiorire. Noi abbiamo già questo grande evento, no? L'arrivo dello sposo, l'arrivo della sposa, che è il grande segno di speranza per tutte le vite. Quando arriva e quando non arriva, comunque la vita umana è un po' segnata, no? Dalla ricerca di un modo per non vivere soli, per non restare soli. E quindi i profeti dicevano. Anche se ti sembra di essere una vedova abbandonata, lo sposo arriverà, così dicevano. E diceva così anche Giovanni Battista nella seconda lettura. Io non sono degno di slacciare i lacci dei sandali a quello che sta per venire. Era un modo con cui gli ebrei evocavano una legge, no? Quella del Levirato, con cui chi aveva diritto di sponsalità doveva slacciare il sandalo, c'era questa usanza, no? Quindi Giovanni sta dicendo, non sono io lo sposo, ma arriva. Allora, l'invito per noi è guardare quest'anno la grotta, il presepe, con questo sottotitolo, Dio ci ha sposato. Dio per noi è come se fosse uno sposo. Noi dobbiamo vedere in questo bambino, no, che fra un po' metteremo qui sotto l'altare, il segno del desiderio di Dio di essere con noi come uno sposo con una sposa, come un matrimonio. Dov'è che possiamo capire questa immagine che non sembra proprio, no, il commento più adeguato? Proprio nel fatto che lui ha preso la nostra carne umana, si è unito a noi. Non è l'unione quello che fa i coniugi? Due coniugi sono uniti. Ecco, in Cristo noi vediamo l'umanità e la divinità che stanno insieme. Come se noi avessimo uno sposo, no? Che è Dio. Non lo vediamo. Lo vedete accanto a me, spero di no. Però c'è. Noi dal giorno del battesimo siamo anche noi umani e divini, cristiani. Capite? Non abbiamo più soltanto una vita umana, ma abbiamo un destino di eternità. Però, la dico in modo un po' ironico, dicendo però una verità, sappiamo tutti che il matrimonio è una bella fregatura. In che senso? Che a qualcuno succede e a qualcuno non succede. Che a qualcuno dura tanto, a qualcuno dura poco il matrimonio. Che i matrimoni si rompono, sono anche pieni di tanta solitudine, perché all'inizio il matrimonio sembra che siamo la coppia più bella del mondo, dopo un po' di anni. Ci tiriamo i capelli a vicenda. Non è facile stare insieme. Dormire sotto uno stesso tetto, in uno stesso letto, per tutti i giorni della vita. Molto complicato, come percorso. E poi ci sono i figli, i problemi con i figli. Cioè, il matrimonio è sicuramente la cosa più bella che possiamo immaginare, ma anche la più difficile, la più complicata. E ne sa qualcosa Giuseppe, che pensava di fare una famiglia molto normale, e invece improvvisamente cambia tutto improvvisamente. Dio gli frega la fidanzata e poi glielo va a dire. Dice: guarda, tu pensavi di andare a abitare lì in quella casetta nella periferia di Nazareth, ecco, avere dei figli, il cane, le vacanze al mare. No, tutto diverso. Ti stravolgo il progetto. Ora, noi pensiamo che questa cosa sia di Giuseppe, ma è di ciascuno di noi. Sarebbe bello far venire qui ciascuno di voi che si è sposato e provare a raccontare se quello che è successo nel matrimonio è quello che ci si immaginava il giorno del matrimonio. A nessuno. Sono successe tutte altre cose. Perché? Perché abbiamo scoperto che l'altro è molto diverso da come io me l'ero immaginato. Che molte delle cose che io mi ero immaginato, che pensavo di fare, non sono poi mai successe. Cioè, la vita è molto diversa. Allora, perché noi stiamo leggendo queste cose e diciamo che a Natale questa cosa è una cosa bella? Perché Giuseppe ci mostra che proprio nel momento in cui tutto ti sembra una fregatura, e ripeto, la vita è così, la vita come matrimonio sembra così, ma tutti noi un giorno o l'altro diciamo: ma non vale la pena di continuare a cercare di vivere bene, di portare avanti le cose. Siamo tutti tentati di mollare, di gettare la spugna. È quello che vorrebbe fare anche Giuseppe, che all'improvviso gli viene detto: guarda che tua moglie è incinta, ma non sei stato tu, e lui lo sapeva di non essere stato. Ecco, in quel momento già Giuseppe gli viene in mente di fare una cosa molto bella. Decide di licenziarla in segreto, cioè di non mettere Maria in difficoltà. Questo ci fa già capire cos'è il Natale. Il Natale siamo noi che in mezzo alle fregature della vita, alle difficoltà, alle scocciature, possiamo tirare fuori dal cilindro del nostro cuore questo primo atto di amore, cercare di rendere la vita di chi sta attorno a noi meno faticosa, meno difficile. Già questo sarebbe un Natale meraviglioso, se noi domani provassimo a fare questo, a non mettere in difficoltà chi ci sta accanto, a non metterli alla prova, a non aggiungere sempre i puntini sulle i, che è quella cosa così fastidiosa che poi ci fa dividere, quando l'altro non ce ne fa mai passare una, è sempre lì ad aspettare l'errore. Invece no, cercare di agevolare l'altro. Ma non basta. Mentre sta pensando queste cose, cioè mentre sta cercando di prendere questa direzione bella, gli appare un angelo che gli dice: Giuseppe, guarda, stai pensando già a una cosa buona, ma io ti dico che non te ne devi nemmeno andare da Maria. Puoi stare lì e puoi abbracciare questa situazione strana che ti è capitata. Puoi prendere Maria come tua sposa. Ed è molto bello che a Giuseppe questo succede quando si riposa un attimo, si addormenta. Quando abbiamo le tensioni e le fregature che ci attanagliano, la grande sapienza, e la preghiera potremmo anche immaginarla un po' così, è prendere le distanze da quello che stiamo vivendo e aspettare e riposare. Perché noi a volte, quando facciamo le cose più sciocche, che ci arrabbiamo, che insultiamo, che facciamo del male agli altri anche soltanto a livello verbale, è perché non abbiamo preso tempo per riguardare le cose da un punto di vista diverso, quello di Dio magari. Perché invece Dio riesce a farci fare una cosa diversa? Quello che fa l'angelo con Giuseppe è riuscire a dirgli questa cosa. Giuseppe, tu te ne vorresti scappare, vero? Come succede a noi, eh? Andare a gambe levate dalle situazioni difficili in cui ci troviamo. Non farlo, perché questa cosa che ti sta capitando non è una fregatura, è l'occasione di amare di più, di quello che avevi immaginato. Capite? Questo è l'imprevisto di ogni matrimonio, quello che funziona e quello dove l'altro è una persona insopportabile. Quello che dura tanti anni e quello dove mi ritrovo da solo dopo pochi anni. In tutte le strade di amore, a un certo punto Dio ci dice: ti sembra una fregatura quella che ti è capitata? No. È soltanto che puoi amare un po' di più di quello che avevi immaginato. Provate a rileggere così le fatiche e le sofferenze che stiamo vivendo tutti, nella strada che stiamo percorrendo. A noi ci sembra sempre, no, che c'è un colpevole, che c'è qualcosa da risolvere, da cambiare. Il Natale, invece, con questo bambino che ci viene messo tra le braccia, ci dice: non c'è da cambiare niente. C'è solo da far fare un altro giro al nostro cuore sullo spremi agrumi per scoprire che noi abbiamo ancora un po' di amore da tirar fuori. Non è vero che siamo arrivati al capolinea delle nostre forze. Giuseppe non pensava di poter vivere una vita così grande, così bella. Diventare lo sposo della Vergine Maria, ma vi rendete conto? Lui pensava di fare una famiglia, una cosa semplice, invece deve amare tantissimo, deve amare in un modo molto più povero magari di quello che aveva immaginato, ma questo è quello che Dio chiede a ciascuno di noi. Il motivo per cui a volte siamo ancora tristi è perché stiamo tentando di forzare l'idea che ci eravamo fatti delle cose. Continuiamo a cercare sempre le stesse situazioni di felicità che invece non ci sono e magari non ci saranno mai. E non ci accorgiamo che invece ci sono molte altre occasioni di amare, che ci restano alla portata di mano. Papa Francesco, leggendo la figura di Giuseppe, dice che lui è stato molto protagonista dell'incarnazione perché ha avuto un coraggio creativo. Gli sembrava, no, di non poter far più niente e invece si è addormentato un attimo, ha fatto una preghiera. E ha detto: ma sai che faccio? Io questa me la sposo ugualmente. Non vado via. Abbraccia la sua realtà e diventa l'uomo più felice del mondo. Noi abbiamo una vita molto più piccola, molto più semplice di quella di Giuseppe, ma anche noi siamo chiamati a vivere la stessa annunciazione. Quello che abbiamo forse è poco, forse poteva essere più bello, forse poteva durare un po' di più. Ma qualunque cosa ci rimane tra le mani, noi possiamo sceglierlo e possiamo decidere di amarlo, di continuare a voler bene a quello che siamo e a coloro che ci sono capitati accanto. Questo è il Natale. La felicità è qui. Non ce l'hanno rubata, non è altrove, non è impossibile. È in quei passi piccoli, umili, ma molto veri, che possiamo ricominciare a compiere.